Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'agenda rossa di Paolo Borsellino. Gli ultimi 56 giorni nel racconto di familiari, colleghi, magistrati, investigatori e pentiti. È un'inchiesta giornalistica di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza, riproposta in una nuova edizione da Chiare Lettere. Il volume prende in esame l'arco di tempo che separa la strage di Capaci del 23 maggio 1992 dall'attentato di Via D'Amelio del 19 luglio successivo, nel quale furono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Il libro non è una biografia complessiva del magistrato, né un resoconto processuale autosufficiente. Costruisce invece una ricostruzione documentaria, attraverso atti giudiziari, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e voci di persone che conobbero o lavorarono con Borsellino. Al centro resta la scomparsa della sua agenda rossa, oggetto divenuto simbolo di interrogativi investigativi e istituzionali non esauriti. Lo scopo degli autori è restituire densità a giorni, spesso ricordati soltanto attraverso la commemorazione, distinguendo tra fatti accertati, testimonianze e questioni ancora aperte. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, i 56 giorni tra Capaci e Via D'Amelio come chiave della ricostruzione. La scelta di delimitare l'indagine agli ultimi 56 giorni della vita di Paolo Borsellino definisce con precisione il progetto del libro. Dal 23 maggio al 19 luglio 1992 si concentrano lutto, urgenza investigativa, esposizione pubblica del magistrato e rapide trasformazioni del quadro politico-giudiziario siciliano. Anziché trattare questo periodo come un semplice intervallo fra due stragi, Lo Bianco e Rizza lo assumono come il luogo in cui osservare decisioni, incontri, timori e piste di lavoro in una fase eccezionalmente compressa. La formula temporale evita anche l'astrazione dell'eroe Borsellino, appare anzitutto come un magistrato impegnato a comprendere l'attentato contro Giovanni Falcone e le sue possibili implicazioni. Il riferimento, attribuito al suo linguaggio degli ultimi giorni, a un'improvvisa comprensione del quadro, rende evidente la posta in gioco, senza trasformarsi in una prova conclusiva su ciò che egli avesse effettivamente scoperto. Il valore dell'impostazione consiste proprio nel collegare contesto e cronologia. Ogni testimonianza o documento va letto in rapporto alla sua collocazione temporale, alle informazioni allora disponibili e ai limiti di chi riferisce. Ne risulta un libro che invita a considerare la strage di Via D'Amelio non come un fatto isolato, ma come l'esito di una sequenza ravvicinata di eventi che richiede ancora un esame critico. Secondo, l'agenda rossa, un reperto mancante, e il problema della memoria investigativa. L'agenda rossa costituisce il fulcro simbolico e documentario dell'opera. Borsellino vi annotava appuntamenti e intuizioni di lavoro. Dopo l'esplosione di Via D'Amelio, non fu più ritrovata. Il libro usa questa assenza non per colmarla, con certezze non dimostrate, ma per mostrare quanto la perdita di un supporto personale possa pesare nella ricostruzione di un'indagine. Un taccuino non equivale automaticamente a una prova decisiva, né permette di dedurre il suo contenuto. Il punto analitico è che la sua sottrazione o dispersione ha privato investigatori, familiari e opinione pubblica di un possibile elemento di contesto sulle attività del magistrato. L'agenda diventa quindi una lente attraverso cui affrontare tre livelli distinti. Il primo è pratico: quali informazioni di lavoro potevano essere annotate e quali tracce sono rimaste altrove. Il secondo è istituzionale: come furono preservati, repertati e analizzati gli elementi presenti sul luogo della strage. Il terzo è civile, perché un oggetto scomparso continua a rappresentare una ferita nella memoria pubblica delle stragi. Lo Bianco e Rizza insistono su questa materialità della documentazione, ricordando che la ricerca della verità dipende anche dalla corretta custodia delle fonti. L'agenda rossa non è dunque un espediente narrativo, ma il segno concreto di una lacuna che impone prudenza, verifica e trasparenza. Terzo, una narrazione costruita dall'incrocio di atti, testimonianze e fonti personali. La specificità metodologica del volume risiede nell'uso di fonti differenti, carte giudiziarie, testimonianze di collaboratori di giustizia, ricordi di ex colleghi magistrati, confidenze di amici e familiari. Questa pluralità consente di evitare una ricostruzione affidata a una sola voce, ma richiede anche una lettura rigorosa delle fonti. Un atto processuale registra passaggi formalizzati e verificabili, pur potendo riflettere lo stato provvisorio di un'inchiesta. Una testimonianza personale può chiarire atteggiamenti, abitudini e relazioni, ma è inevitabilmente soggetta alla memoria e al punto di vista di chi parla. Le dichiarazioni dei pentiti, inoltre, sono elementi importanti in molte indagini di mafia, ma non possono essere trattate come verità autosufficienti. Il loro peso dipende da riscontri e confronti. Il libro si colloca nella tradizione del giornalismo d'inchiesta, che ricompone materiali dispersi per rendere intelligibile una vicenda pubblica, complessa. Il lettore è chiamato a distinguere tra l'accertato, il riferito e il non chiarito, invece di confondere il valore emotivo di una testimonianza con la sua forza probatoria. Tale impostazione è particolarmente utile per un tema sul quale la memoria collettiva è intensa e spesso polarizzata. L'opera mostra che documentare non significa soltanto accumulare informazioni, significa ordinare fonti di natura diversa, segnalarne i limiti e metterle in relazione con il contesto storico e giudiziario. Quarto, la strage di Via D'Amelio nel quadro della guerra di mafia del 1992. Il libro colloca l'uccisione di Borsellino nel clima della guerra di mafia che segnò l'Italia nei primi anni 90, senza ridurre la vicenda alla sola dimensione criminale immediata. La strage di Capaci, nella quale morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, aveva colpito una figura centrale del contrasto a Cosa Nostra. 56 giorni più tardi, Via D'Amelio eliminò un altro magistrato che aveva condiviso con Falcone una lunga esperienza professionale e civile. Leggere insieme i due attentati permette di capire perché il lavoro di Borsellino sulla strage di Capaci fosse tanto urgente, non riguardava soltanto l'individuazione di esecutori e mandanti, ma la comprensione di un attacco allo Stato condotto con modalità eccezionali. Gli autori richiamano interrogativi su responsabilità, depistaggi e zone non chiarite, temi che richiedono una distinzione costante tra pronunce giudiziarie, acquisizioni investigative e ipotesi. Il pregio del volume sta nel non trattare il 1992 come una pagina definitivamente chiusa dalla ritualità delle commemorazioni. La ricostruzione evidenzia come le stragi abbiano avuto conseguenze durature sul rapporto fra cittadini, giustizia e istituzioni. In questo senso, la mafia è presentata non soltanto come organizzazione violenta, ma come fenomeno che può sfruttare opacità, complicità e insufficienze nella risposta pubblica. Il libro sollecita quindi una lettura storica, non meramente celebrativa, di quelle settimane. Infine, dalla commemorazione all'analisi critica delle domande rimaste aperte. Un tema rilevante dell'opera è la distanza tra il ricordo pubblico di Paolo Borsellino e il lavoro necessario per interrogare criticamente le circostanze della sua morte. Le commemorazioni sono essenziali per trasmettere il valore della sua azione e di quella degli agenti di scorta, ma possono diventare insufficienti se sostituiscono l'attenzione ai documenti, alle contraddizioni e alle omissioni. Lo Bianco e Rizza propongono invece un esercizio di memoria investigativa: seguire i fatti disponibili, comparare i racconti e non considerare definitivamente risolte le questioni che restano senza risposta. La nuova edizione, pubblicata 30 anni dopo la strage, rafforza questa funzione di aggiornamento e di riallineamento fra conoscenza civile e percorso giudiziario. Ciò non autorizza a trasformare ogni lacuna in una certezza di complotto, al contrario. Il libro acquista significato proprio quando il lettore conserva la distinzione fra sospetto, testimonianza, ricostruzione giornalistica e fatto provato. Questa cautela non diminuisce la gravità delle domande poste, ne rende più responsabile la discussione. Il volume può dunque essere letto anche come riflessione sul dovere pubblico della verifica. Nel caso Borsellino, la persistenza di nodi irrisolti non è un motivo per rinunciare alla ricerca, ma per comprendere che la verità giudiziaria e la conoscenza storica avanzano attraverso atti, controlli incrociati e riesame delle fonti, non attraverso formule consolatorie. In conclusione, L'Agenda Rossa di Paolo Borsellino è indicato per lettori interessati alla storia italiana contemporanea, alle stragi del 1992, al giornalismo giudiziario e al funzionamento concreto della ricerca della verità in casi di criminalità organizzata. Può risultare utile anche a studenti e docenti che vogliano affiancare alla ricostruzione generale della stagione di Capaci. E via D'Amelio un testo, concentrato su fonti, testimonianze e interrogativi documentari. Non è una lettura evasiva. Richiede attenzione alla distinzione tra fatti processualmente consolidati, dichiarazioni raccolte e aspetti rimasti controversi. Proprio questa richiesta di disciplina critica è uno dei suoi principali benefici intellettuali. Il lettore comprende come una grande vicenda pubblica sia composta non solo da eventi tragici e simboli, ma da cronologie, materiali mancanti, procedure investigative e memorie individuali da sottoporre a confronto. Rispetto a molte opere dedicate a Paolo Borsellino, il libro si distingue per il fuoco ristretto sugli ultimi 56 giorni e per il ruolo strutturale assegnato all'Agenda Rossa scomparsa. La figura del magistrato non viene isolata in una retorica eroica, ma inserita nell'urgenza del suo lavoro dopo Capaci e nella complessità delle domande che Via D'Amelio ha lasciato aperte. L'uso combinato di carte giudiziarie, fonti personali e testimonianze rende il volume un esempio accessibile di inchiesta documentaria. Il suo valore più duraturo consiste nel mostrare che ricordare Borsellino significa anche verificare, contestualizzare e non smettere di interrogare le lacune della storia repubblicana. Se vuoi supportare Giuseppe Lo Bianco, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.